Caravan, in viaggio per il mondo.
Benvenuti a Caravan, in viaggio per il mondo. In questa puntata vi parliamo di Congo, Stati Uniti e America Latina. Joseph Kabila Kabange, presidente della Repubblica Democratica del Congo, non correrà per un terzo mandato alle elezioni del 23 dicembre di quest'anno. Il candidato unico per il Fronte Comune per il Congo, sigla che racchiude il PPRD ed altri partiti a sostegno dell'attuale maggioranza, sarà Emmanuel Ramazani Shadary. È lui il delfino del presidente uscente, il cui comportamento tanto ha fatto discutere gli osservatori internazionali. Secondo i dati ONU, nella regione dell'Aksai, su circa 3,2 milioni di persone che versano in uno stato di insicurezza alimentare gravissima, poco più del 10% sta ricevendo la necessaria assistenza umanitaria. La risposta finanziaria, è stato denunciato anche nell'Europarlamento, è del tutto insufficiente. Si stima che per uscirne siano necessari 1,4 miliardi di euro. Nelle scorse settimane, Kabila ha presentato il suo candidato alle elezioni presidenziali del 23 dicembre. Sempre nella capitale si è svolta la marcia organizzata dagli oppositori per denunciare ancora una volta l'uso delle macchine per il voto elettronico nelle prossime elezioni generali e per chiedere l'aggiornamento del registro elettorale. Ma perché Kabila sta portando avanti la candidatura di Shadary? Qual è la strategia del presidente uscente che si vede costretto ad abbandonare la poltrona più importante? La fedeltà ventennale al suo clan, si legge su Rivista Africa, che garantisce al capo dello Stato in carica la difesa da possibili ripercussioni sul piano politico ed economico una volta dismesse le vesti presidenziali. Poi ad incidere è sicuramente la profonda conoscenza dei poteri forti di Kinshasa, ivi inclusi i settori chiave della polizia e dell'esercito, dovuta alla sua lunga esperienza istituzionale. Ramazani Shadary è infatti un uomo a dir poco potente nelle gerarchie del potere congolese. Originario di Kambare, nella provincia orientale di Maniema, ha 58 anni, 8 figli e una carriera fatta di fedeltà assoluta al clan Kabila. Completati gli studi in scienze politiche e amministrative, ha percorso un passo alla volta la scala del potere. Scaltro, affabulatore, un'immagine di assistente politico affidabile, sono state le sue carte vincenti. Nel 2006 e nel 2011, racconta Roberto Morel, venne eletto all'Assemblea Nazionale, all'interno della quale assunse incarichi rilevanti, una corsa al potere inarrestabile. Al primo mandato divenne vicepresidente della Commissione Politica Giuridica. Durante il secondo compì il grande salto, presidente del gruppo parlamentare del PPRD. Conoscitore delle istituzioni e delle stanze più importanti dei palazzi di Kinshasa, fedelissimo del presidente, il 19 dicembre 2016 venne nominato vice primo ministro e ministro dell'interno. È nell'esercizio di queste funzioni che si guadagna l'appellativo di Monsieur Coup sur Coup, colpo su colpo. Suoi e gli ordini di reprimere con tutti i mezzi le manifestazioni di piazza anti-Kabila a Kinshasa e la ribellione del Kasai. A causa delle violenze perpetrate, l'UE gli ha negato il visto e impone il congelamento dei suoi beni in Europa. La guerra nell'immenso territorio del Congo, grande quanto 2/3 dell'Europa occidentale, ha portato alla più grave violazione dei diritti umani. Lo stupro etnico viene praticato in maniera sistematica da parte delle milizie ma anche dell'esercito governativo. Questo per dire cosa ha prodotto il governo uscente e in cosa si infila quello che seguirà. Lo stupro etnico ha colpito più di 200.000 donne negli ultimi anni in Congo. Gli effetti della violenza sessuale perdurano anche dopo la fine del conflitto, comprendendo gravidanze indesiderate, infezioni trasmesse per via sessuale e l'emarginazione per infamia. L'uso dei bambini soldato rappresenta un altro girone infernale della guerra in Congo. Minori violati, sfruttati, drogati, armati, usati come kamikaze per combattere. In Congo circa 8.000 minori sono stati utilizzati dai gruppi armati, il 40% bambini che spesso vengono utilizzate come schiave sessuali. Ed ora andiamo a parlare di Trump e di America Latina. Ci sono muri visibili, come quello tra Stati Uniti e Messico, voluto dai democratici, ora cavallo di battaglia dei repubblicani di Trump, e ci sono muri invisibili, a volte ancora più insidiosi, come quello. Ci sono, ad esempio, quelli economici. Gli Stati Uniti cominceranno a tagliare gli aiuti regolarmente forniti a Guatemala, Honduras ed El Salvador, i paesi da dove provengono moltissimi migranti diretti verso gli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca con un tweet. Trump ha accusato i tre paesi centroamericani di non essere stati capaci di fermare il flusso di persone che vogliono entrare illegalmente negli Stati Uniti, da qui la scelta della cosiddetta punizione da parte di Washington. E ora andiamo a parlare di Trump e di America Latina. Ci sono muri visibili come quello tra Stati Uniti e Messico, voluto dai democratici ora cavallo di battaglia dei repubblicani di Trump, e ci sono muri invisibili, ancora più... E ora andiamo a parlare di Trump e di America Latina. Ci sono muri visibili come quello tra Stati Uniti e Messico, voluto dai democratici, ora cavallo di battaglia dei repubblicani di Trump che lo vogliono allungare, e ci sono muri invisibili, a volte ancora più insidiosi. Ci sono ad esempio quelli economici. Gli Stati Uniti cominceranno a tagliare gli aiuti regolarmente forniti a Guatemala, Honduras ed El Salvador, i paesi da dove provengono moltissimi migranti diretti verso gli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca con un tweet. Trump ha accusato i tre paesi centroamericani di non essere stati capaci di fermare il flusso di persone che vogliono entrare illegalmente negli USA. Da qui la scelta della cosiddetta punizione da parte di Washington.
Caravan, in viaggio per il mondo.